si è ringraziato il Signore che noi possiamo prendere questo per noi ancora oggi, di uscire fuori, di lasciare tutto dietro di noi per essere in Lui protetti. Sia ringraziato il Signore che anche questa mattina possiamo essere qui. Tutti noi che siamo stati qui ieri sera abbiamo vissuto e abbiamo visto e penso che posso dire hanno ricevuto la benedizione di Dio, ma questo non basta. Noi vogliamo che la benedizione di Dio che sempre ci dà anche rimane da noi, che noi possiamo camminare in questa benedizione perché sappiamo che dalla sua benedizione dipende tutto. Sia ringraziato il nostro Signore che possiamo sempre venire a Lui, magari l'uno o l'altro può dire sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. La mia domanda sarebbe, io mi domando, mi faccio questa domanda, che fanno quelli che non conoscono il Signore? Anche per loro fanno sempre le stesse cose, si tratta sempre di questo, di quello e di quell'altro, e noi abbiamo una meta, e questa è la parola del Signore, e per questo lo ringraziamo, che noi nella speranza, ma non è una speranza che è vuota, ma è una speranza che è certezza che rimane fino all'eternità, e per questo lo possiamo ringraziare. Abbiamo una richiesta, noi conosciamo la nostra sorella Schneider, è ammalata. Chiede, il fratello Schneider ha chiamato e chiede di pregare per lei. Lo faremo poi e lui opererà, questo lo crediamo. Ringraziamo il Signore che noi possiamo venire solo a lui. Prima della preghiera voglio leggere una parola a noi molto conosciuta e noi tutti la conosciamo. Mercoledì è stata letta qui, ma è così preziosa. Voglio leggerla ancora una volta. Romani 5, dal versetto 1, l'Apostolo Paolo scrive qui in Romani 5, dal versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che le afflizioni producono pazienza. La pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. Ho la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Per questo siamo riconoscenti al Signore. Non è il nostro fare, come sempre viene solo sottolineato, non sono le nostre occupazioni. Sì, noi come uomini, chiunque noi siamo, abbiamo delle buone intenzioni e vogliamo fare delle cose, ma le buone intenzioni, e noi sappiamo che noi abbiamo delle buone intenzioni, ma solo questo, ma il Signore ci ha dato di più, ci ha dato grazia, pace, per mezzo di chi? Per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, e per questo siamo a Lui riconoscenti, e Lui ci ha dato anche la speranza di essere nel punto di grazia dove stiamo adesso, che non siamo confusi, ma che possiamo guardare a Lui e ringraziarlo. E poi nel capitolo 6, in Romani, capitolo 6, dal versetto 8, ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, poiché il suo morire fu morire al peccato. Una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E io credo che questo lo possiamo confermare e dire noi che crediamo, e noi che possiamo credere per grazia di Dio, da parte nostra non potremmo farlo, ma Lui ce l'ha dato. E per questo è come è scritto qui, per mezzo della morte, guardare a Lui nella speranza che per mezzo della sua morte noi abbiamo la vita. E come Lui dice, ma viventi per Dio, in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, Lui ci ha dato questa vita, noi prendiamo questo e lo ringraziamo per questo. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta insieme, mio Dio, per la grazia e la fedeltà che ci hai dimostrato. Tu ci hai dato la tua parola, ce l'hai rivelata, hai aperto i nostri cuori affinché questo seme possa essere messo nel nostro cuore, questo seme che ha la vita. Signore, allora lasciaci morire affinché la tua parola, venga fuori e possa essere manifestata. Ti ringrazio per quest'ora e ti hai ascoltato, la chiamata e il desiderio dei nostri desideri che sono ammalati. Oh Signore, tocca la sorella quando la gente è venuta da te e hanno detto: Signore, se tu vuoi, tu hai detto, io voglio, sii guarito. Signore, toccala, fai grazia anche gli altri che non possono essere qui per qualunque motivo sia che sono deboli o vecchi, tu benedici per grazia. Ti ringraziamo per tutto e ti preghiamo anche per quest'ora. Ungi la tua parola, ungi le labbra e fai grazia che i nostri cuori possano essere aperti per ricevere, come tu stesso hai domandato. Avete capito che così anche noi possiamo capire quello che tu ci hai detto. Ti ringraziamo per questo. Amen. Ci sediamo. Cantiamo il coro, diamo la gloria solo a Gesù. Tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore. Tu sei degno, o Signore. Gloria, gloria, alleluia. Adesso chiediamo al fratello Frank di venire. Anch'io vi saluto tutti e vi do come sempre il benvenuto nel nome del Signore, un privilegio che noi possiamo ascoltare la parola di Dio, così veramente, così come è venuto dalla sua bocca, non abbiamo delle interpretazioni, ma lasciamo parlare la scrittura. E la nostra domanda è sempre come Paolo l'ha messo in Romani 4:3, disse: cosa dice la scrittura? E la risposta del nostro Signore da Giovanni 7:37-38: chi crede in me, come dice la scrittura, non che crede come vuole, ma come dice la scrittura. Oggi chiameremo il nostro fratello Manfred e poi voglio chiedere al fratello Mulla di dire una parola di saluto e poi incominceremo con la parola. Questa è la cosa più importante in questo tempo, è l'insegnamento. L'insegnamento da Dio, l'ammaestramento, l'orientamento nella parola di Dio e per mezzo della parola. Cari fratelli e sorelle, saluti da tutti, fratelli e sorelle dal Cile, a voi tutti, e noi vi ringraziamo che ci tenete in questo tempo difficile per noi nelle preghiere. 40 anni siamo stati come per dire, in cattività e per la grazia e per l'amore di Dio siamo stati liberati e possiamo ascoltare questa parola preziosa e possiamo accettarla. Il diavolo ha cercato di seminare il suo seme, ma Dio vincerà. A lui appartiene la gloria. Io vi chiedo che voi pregate con me insieme. Padre Celeste, a te solo appartiene la gloria. Ci hai fatto misericordia, ci hai fatto grazia affinché noi non andiamo perduti. Signore Dio, il tuo nome sia lodato. A te solo ti ringraziamo perché tu l'hai compiuto. Il tuo amore, la tua misericordia, lasciale operare in noi, in ognuno di noi, affinché fra di noi ci sia l'amore. Signore, ti ringrazio per la tua misericordia. Tu ci porterai in tutte le distrette che noi abbiamo. Ti ringrazio per la tua grazia. Amen. Siamo molto riconoscenti per quello, che Dio ha fatto e noi diamo solo a Lui la gloria. Anch'io, vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo. Sono felice di essere anche sotto le ali della presenza in questa schiera dove si ascolta la sua parola. Voglio leggere una parola o due, e cioè in Salmo 119, 130, quando la tua parola viene rivelata e la tua parola fa intelligenti i semplici. Invece, quando la parola non viene rivelata, allora la gente non capisce, ma quando viene rivelata, allora fa sapienti. Pensiamo alle giovani e vergini, per esempio. E ancora una piccola parola, dal Salmo 97, 11. Ai giusti deve venire sempre la luce, non che una volta soltanto siamo illuminati, ma la parola deve essere illuminata sempre di più. E lo stesso questa mattina lui vuole benedirci. Noi sappiamo quello che dobbiamo avere solo la fede. E quando la parola che è stata annunziata noi la prendiamo in un cuore puro, allora questo opera che il seme opera. Io sono così felice di essere partecipe di quello che Dio fa adesso, di essere una parte e di avere nel cuore, sia lodato il suo nome. Amen. Di quello che il cuore è pieno, la bocca va fuori nella bocca, e io penso che per noi tutti è così. Non vogliamo lasciare il fratello Cuffa, pregherà con noi. Vieni avanti, fratello Cuffa. Noi ci amiamo tutti, e bello sarebbe se tutti potrebbero venire e ringraziare il Signore. Voi sapete, il fratello Cuffa è un vecchio combattente. Io penso che la tua preghiera ti è data così sia lodato il nostro Dio per il grande privilegio che possiamo essere qui e avere comunione l'uno con l'altro. Lui ci ha redenti, noi gli apparteniamo e noi lo crediamo e vogliamo fare quello che lui ha detto. Così preghiamo. Oh Dio, Padre Celeste, io ti ringrazio con tutto il cuore per poter essere qui, poter ascoltare questo prezioso Evangelo. È così, noi amiamo la tua santa parola e noi vogliamo anche viverla, Signore. Facci grazia, lasciaci venire con rispetto davanti a te, che la tua parola venga in noi. Tu conosci ognuno, tu conosci la nostra posizione, noi amiamo la tua parola, noi ti apparteniamo e noi vogliamo seguire. Ti ringraziamo, Signore, per la tua grazia, per il tuo amore, che noi crediamo le tue promesse, che questo amore, questa grazia e questa pace possa operare in noi tutti a gloria del tuo nome. Ti ringraziamo per la preparazione, ti ringraziamo per ogni parola che viene detta in questo luogo. Noi la riceviamo e ti diamo a te la gloria. Succederà perché tu l'hai detto, tu hai parlato e ci parlerai ancora. Ancora, e tu vegli sulla tua parola. A te sia la gloria nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo ancora insieme, credi soltanto, credi soltanto. Gesù è qui, tutto è possibile, Gesù è qui. Potete sedervi? Anche noi da qui salutiamo tutti in tutto il mondo. Chi non ascolta oggi con noi, non ci vede, allora poi gli viene mandato la predica e adesso trasmettiamo in molte lingue e in molti paesi, in tanti paesi, e così tutti i veri credenti rimangono in collegamento con quello che Dio fa attualmente. Non è soltanto una supposizione, questa è la verità. È magari solo l'osservazione. Se noi parliamo senza, se noi parliamo senza traduttore, allora parliamo più veloce, allora sembra come che avremo più potenza, ma quando 12 traduttori devono ascoltare e per poi ridarlo, allora non possiamo parlare come che spareremo da una pistola, ma già dobbiamo avere riguardo ai nostri fratelli, per riguardo ai nostri fratelli, così che possano tradurre in modo giusto anche la differenza fra evangelizzazione e dottrina. La differenza è grande. Se uno predica soltanto l'Evangelo, lo può fare uno con grande potenza, ma se uno va da un passo biblico all'altro passo biblico, allora ognuno che ascolta deve poter seguire, deve poter riceverlo, e allora gli viene rivelato. Ieri già ho fatto un resoconto dei viaggi che ho fatto in Kenya, particolarmente con le piccole e le grandi riunioni che lì ci sono state. Io vi ho detto quello che è successo lì: da una parte vengono migliaia ad ascoltare la parola, e d'altra parte sono i pastori che si pascono loro stesso, che si e che vogliono tenere il popolo distante dalla vera parola di Dio. Ma il Signore conosce i suoi, lui li cercherà e li troverà e li chiamerà fuori da Moldavia. E le due osservazioni: uno è che Dio ha fatto grazia, che abbiamo delle trasmissioni televisive, abbiamo avuto un'ora al un televisore e Dio ha benedetto della gente, ha chiamato subito e hanno domandato e vogliono letteratura, ma poi c'è stata una cosa non triste in una chiesa battista. Abbiamo avuto anche una riunione e prima della fine o nella metà è venuto il capo, il soprintendente, e si è seduto e è andato per il momento tutto bene, ma quando noi eravamo pronti si è alzato e disse quello che noi abbiamo ascoltato è tutto biblico, ma noi come Chiesa Battista abbiamo la nostra propria dottrina. E allora il cuore di uno viene spezzato, la gente viene, ascoltano la parola e l'accettano, e poi viene qualcuno che ha studiato e magari è un po', pensa di lui che sia qualcosa di speciale, ma l'uomo di Dio vive dalla parola di Dio, non vive dall'istruzione, e chi lo vuole leggere lo può leggere in Ebrei 9, è scritto che nel santuario c'era l'arca del patto e c'era anche il vaso con la manna. Nell'arca del patto la parola scritta e poi nella bacinella d'oro c'era la manna che era rivelata, così che il tappo non era non soltanto che era coperta, anche la mano era coperta, e così è con la rivelazione. In Apocalisse 17 è scritto che i vincitori hanno parte alla manna nascosta, non tutti, e io non posso farci niente, ci sono dei chiamati e ci sono degli eletti, c'è la prima risurrezione e c'è la seconda risurrezione, e la scrittura dice: beati sono quelli che partecipano alla prima risurrezione. Adesso qui in Apocalisse 2,17 è scritto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò la manna nascosta. È una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Fratelli e sorelle, non si tratta soltanto di un annunzio superficiale, è arrivato il momento dove dobbiamo andare profondamente nella parola di Dio, magari l'osservazione ancora. E poi voglio chiedervi, il fratello Mischi e io faremo un viaggio nel Sud America, e oggi in una telefonata abbiamo ascoltato, particolarmente in Brasile e in altre città, e nella città Presiva, ci aspettano più di 10.000 persone che verranno insieme per ascoltare la parola di Dio, da tutte le denominazioni. Così anche voi pregate a Dio che Dio possa aprire una breccia, che noi non abbiamo più bisogno di tirarci indietro nella dottrina, ma che possiamo annunziare la verità divina in amore, perché solo la verità fa liberi, così è scritto. Voi riconoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non il messaggero che porta la parola, ma la parola che opera in quelli che l'ascoltano e che la credono e che la ricevono. Sono quattro paesi in questo programma: Brasile, Perù, Argentina e Cile. In Argentina una riunione di predicatore, più di 600 predicatori da tutti i movimenti pentecostali, da tutte le direzioni. E anche per questo abbiamo bisogno di Dio e della conduzione dello Spirito Santo. Non c'è niente di più difficile di predicare ai predicatori e agli insegnanti di insegnarli. La maggior parte sanno già tutto e non sanno che non sanno le cose più importanti, la rivelazione di Dio. Non si riceve nei seminari, lì si impara da libri, lì conoscenze vengono date. Ma noi veniamo insegnati da Dio per mezzo della santa parola di Dio che noi rispettiamo. E fratelli e sorelle, nel momento dove noi la parola di Dio la rispettiamo così come se il Signore starebbe davanti a noi e parlerebbe con noi, che santo rispetto, timore, che ci deve questo timore seguire mentre ascoltiamo la parola di Dio. E anche per quelli che vengono nuovi, alcuni di noi possono guardare indietro a 40 anni, 50 anni, 30 anni. Abbiamo la settimana passata la nostra sorella Elisabeth e la sorella Brigitte hanno avuto 25 anni e hanno festeggiato il 25° anno che sono qui nella missione. In quel tempo, quando tutto sembrava che andava alla fine, ma Dio ha condotto così che l'opera del Signore è durata fino adesso, e questa parola è stata potuta portare fino all'estremità della terra. Ci siamo messi davanti agli occhi che dall'inizio la mano di Dio era sopra di noi e che il nemico non ci è riuscito di distruggere tutto. Ma Dio ha fatto un nuovo inizio per grazia. E abbiamo ringraziato le nostre sorelle. Noi ringraziamo tutti quelli che Dio ha usato e che usa anche le differenze e facoltà che ci sono da fare. In tutte le lingue, per esempio, non ho mai né un fratello né una sorella l'ho mai chiamato. Dio ha ordinato le cose così, se penso, l'ho menzionato una volta nel 76, come quando ho visto come ho avuto quella visione e come la cortina si è aperta, è venuto un gruppo del regno russo, c'era una luce, c'era un candelabro che si vede raramente e la voce dalla destra da questa luce quando si viene la sposa dall'Unione Sovietica e da questi paesi, allora il mio vicino è molto vicina. Sono alcune esperienze che Dio ha dato delle indicazioni, così ringraziamo Dio il Signore che Lui che ha condotto così tutto. Guardate, dall'87 dal Radio Lussemburgo abbiamo avuto delle trasmissioni e ho viaggiato in questi paesi e nel 76 siamo arrivati già in questi paesi e Dio ha aperto le porte e i cuori affinché il messaggio dell'ora potesse essere portato. Quando noi ascoltiamo adesso dei nostri fratelli e sorelle dal Cile, parlando di loro, dalla bocca del nostro fratello, 40 anni di cattività, di oppressione, poi la liberazione, e come Dio ha condotto tutto meravigliosamente, fratelli e sorelle, è una cosa di dire così come il Signore guida e lasciarlo nell'aria, o che uno può guardare indietro e vedere come il Signore ha condotto, come ha benedetto, come tutto l'ha fatto corrispondere una cosa con l'altro. Così possiamo guardare indietro agli ultimi 40 anni come Dio il Signore ha condotto tutto in modo meraviglioso. Rivolgendoci a quelli che vengono nuovi in mezzo a noi, prendete ogni parola di Dio, ricevetela. Quello che voi per il momento non potete capirla adesso, magari nel prossimo momento la potete capire. Anche noi siamo andati da luce a luce, come il fratello Mulla l'ha detto leggendo la scrittura. Illumina sempre nuovamente e se andremo in Proverbi 4 fino che la stella mattutina viene nel nostro cuore. Dio conduce il suo popolo passo per passo, da conoscenza a conoscenza. Nella lettera circolare, con temi che abbiamo analizzati, sono tutti importanti, ma la cosa principale è nell'ultima pagina, dalla pagina 7, qualcuno mi ha chiesto e mi ha parlato di questo e voglio parlare di questo. Qui abbiamo scritto, ma mano sul cuore, e come è con tutti i gruppi che sono nel messaggio del tempo della fine, che con le labbra parlano della promessa di Malachi 4, parlano del rapimento e non vivono il compimento pratico. La domanda è che cosa vuol dire questo? Quello che si fa in pratica consiste in questo, che il fratello Branham gli è stato dato, il messaggio che ti è stato dato sarà un precursore prima della seconda venuta di Cristo. E ha ripetuto complessivamente 147 e l'ha portato nelle sue labbra, non che io sono il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Questo non l'ho detto io, ma Dio ha la sua mano, ha tenuto la sua mano su tutti. E adesso veniamo al primo punto importante. Tutti dovrebbero ascoltare quello che è stato detto e non passare accanto a questo. E qui viene un altro punto importante. Tutti quelli che passano accanto a questo, che non ascoltano, che non osservano questo, allora hanno le proprie, chiameranno a vita le loro proprie fede, faranno dei discepoli in mezzo a loro, e così il corpo del Signore chiamato fuori viene spezzato e spezzato, ma quando Dio mette dei ministeri nella Chiesa e non uno, ma tutti, cioè apostoli, profeti, dottori, evangelisti, allora viene l'edificazione, l'edificazione della Chiesa. Allora ci troviamo insieme, e allora si compie quello che in Esodo 25:31 è scritto. E io mi augurerei che avremo un candelabro d'oro. Ne abbiamo uno nella stanza, non qui. Il candelabro che rappresenta la Chiesa è stato preso da una pietra d'oro, una soltanto. È stato preparato con la mano, nessun pezzo. In questo braccio e nell'altro braccio ho i fiori, tutto è stato fatto con lavoro su questa pietra, così come ieri avevamo un pane e noi come chiesa siamo membri singolari, e così il candelabro è stato preso da una massa, Dio. E così è stato l'uomo che Dio aveva dato sapienza, ha lavorato così tanto finché il candelabro era perfetto, tutto, si può dire, tutto da un pezzo così. E poi andiamo in Zaccaria 4, in Apocalisse, il candelabro rappresenta la Chiesa dei primogeniti, il popolo di Dio che viene da un pezzo soltanto, da uno spirito nato di nuovo, una speranza vivente. Fratelli e sorelle, è importante che non ci facciamo sorprendere, e come in Efesia capitolo 4, quando ci sono i ministeri descritti, un momento, in Efesia capitolo 4, versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni dottrina, da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, che sono portate via come onde del mare, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Non in un profeta e non un apostolo, un uomo di Dio, ma in Cristo Gesù. Tutto il corpo viene condotto insieme a un'unità, così come è scritto, e poi viene il ministero in generale, e così noi non dobbiamo credere a ogni spirito, e come è scritto in Atti 17 dei fratelli, in Berea investigavano ogni giorno le scritture per vedere se davvero era così. Ogni uomo di Dio deve sottomettersi alla prova della parola. Non c'è nessuna rivelazione che va sopra, al di fuori della testimonianza della Sacra Scrittura. No, tutto è nella parola di Dio, e Dio rivela i misteri che sono nascosti nella sua parola e ce li rivela. E poi abbiamo il secondo punto particolare, e come con la chiamata fuori, la separazione, la preparazione della Chiesa sposa. Questo è naturalmente una delle cose principali, e noi tutti conosciamo 2 Corinte 6, e nel versetto 14 si parla che ha da vedere la luce con le tenebre, come può esserci armonia fra Cristo e Bilia, che hanno i credenti increduli insieme. Ma poi veniamo in Apocalisse capitolo 17, e poi su Apocalisse 18, solo qui per mostrarvi dalla parte della scrittura quello che qui coincide. Apocalisse 17 ci dà la descrizione dell'ultima potenza politica e la descrizione dell'ultima potenza religiosa che cavalca sul mondo politico. Si può capire bene i simboli, non c'è bisogno di interpretazione. In Apocalisse 17:15 è scritto, e questo testo deve essere letto affinché Apocalisse 18 lo possiamo collegare insieme. Apocalisse 17 dal versetto 15. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta, lì c'è un trono, è un trono, in questo non regna la bestia, ma la prostituta troneggia. Sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. E poi vengono le 10 corna che hai viste, e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Adesso il versetto 17: infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che la parola di Dio siano adempiute. Adesso una grande rivelazione, illuminazione: la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. E volete indovinare con me di quale città si tratta? O è già chiaro? Io penso che è tutto chiaro. E poi veniamo al capitolo 18. All'operare a Nel versetto 2 Egli gridò con gran voce: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. I contratti romani del 57, se noi guardiamo lo statuto romano, si può leggere i paragrafi uno dopo l'altro, secondo Daniele 2, secondo Daniele 7, secondo Apocalisse 13, si va effettivamente alla fine, l'ultimo regno che calpesta tutta la terra, calpesterà tutta la terra, e noi vediamo che in quel pento, in questo tempo dove questo succede, dove i 10 re che vengono dall'Europa dell'Est o dell'Ovest, quando si mettono da parte, daranno la loro potenza alla prostituta affinché la parola di Dio viene a compimento. E poi viene nel versetto 4, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. E Dio si è ricordato delle sue iniquità. Si potrebbe leggere ancora? A quelli, mi rivolgo a quelli che adesso vengono in mezzo a noi, che vengono aggiunti e che vengono chiamati fuori. Non leggo da un notiziario conosciuto qui come Stern, per esempio, o Focus, ma leggo qui dalla parola: nel tempo viene l'unione politica e religiosa, e la prostituta cavalca su questa potenza mondiale. L'abbiamo letto, che tutte le cose impuri sono lì, gli spiriti impuri abitano lì. Questo è un covo di ogni spirito immondo. Così vede Dio le cose e così le dobbiamo vedere noi. Vi potrei portare in Geremia 51, per esempio, lì è scritto: volevamo guarire Babilonia, ma non c'era niente da guarire. Noi vogliamo che tutti nel cristianesimo, in tutte le religioni, riconoscono Dio, rispettano Dio, che prendono il suo consiglio, si lasciano condurre, ma questo è operare di Dio. E uomini che non accettano la parola e che non vogliono sentire queste cose non possono essere condotti nel regno di Dio. E per questo viene detto: uscite di mezzo a loro, voi mio popolo. E questo è in piena armonia con 2 Corinti, 2 Corinti 6, con gli ultimi versetti. Oggi, fratelli e sorelle, non si tratta di una nuova direzione, non si tratta del fratello Branham, non si tratta di Paolo, ma si tratta della mia e della tua preparazione e della nostra salvezza per mezzo della fede, come dice la scrittura, dice, ascoltate con quello che c'è in collegamento con la chiamata fuori in 2 Corinti 6, quello che viene detto qui, dal versetto 16, e che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Una domanda, chi di voi è stato una volta in un luogo di adorazione dove si va in pellegrinaggio, come ci chi ha visto quante idoli sono lì appesi e messi, è come abbiamo visto in Polonia, per esempio, chiamano la Chiesa cattolica, i credenti cattolici chiamano l'ultimo Papa già affinché possa intercedere per loro. Lui non sa niente di quelle che vengono insieme. Fratelli e sorelle, quanto possiamo dire ancora queste cose non lo sappiamo. Una cosa è certa, la verità deve essere detta. L'errore deve essere scoperto. E se noi non annunziamo la parola della verità, guai a noi. Quando noi ci presenteremo davanti a Dio, che cosa sarebbe dovrebbe essere la nostra risposta? Noi abbiamo come misura per la nostra vita la parola di Dio, non per ascoltare soltanto, ma per seguirla. Noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come Dio ha detto. Abiterò in mezzo a loro e camminerò in mezzo a loro. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questo l'ha detto Dio e così è. E poi viene la condizione, parlando anche di Isaia 52, di Geremia 51, e nel versetto 17 leggiamo: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro. Dio lo ordina questo, Lui ci ordina, voi mio popolo, non appartenete a loro, voi siete mia proprietà. Io ho pagato il prezzo per voi. Voi siete la mia chiesa, la chiesa dei primogeniti. Voi siete stati predestinati a questo, a ereditare, per vivere in eternità con me. Quindi non la larga strada con la massa, come ieri ho letto, la grande chiesa. Cercano, le grandi chiese cercano delle formule sulla Santa Cena, la giustificazione. Vogliono spiegare questo insieme. Noi non cerchiamo spiegazione che possiamo fare insieme, noi cerchiamo nella scrittura, noi investighiamo la scrittura e quello che Dio qui ha dichiarato, qui ci bastano noi tutte, ma per dirlo ancora una volta questo, ma uno bisogna sottomettersi, noi non dobbiamo più opporci a questo e dobbiamo afferrare che non è la volontà di un uomo che noi siamo stati chiamati o che veniamo chiamati, ma che è la volontà di Dio. Possiamo andare in tanti passi biblici. Quando Dio chiamò Israele dall'Egitto, disse: Israele è il mio primogenito, lascialo uscire affinché mi possa servire. Era una chiamata fuori, una separazione. Il Mar Rosso era la divisione. Sono andati nel Mar Rosso come se erano a piedi asciutti, e dopo di loro l'esercito del Faraone, e vediamo quando l'ultimo israelita è uscito dall'altra parte dall'acqua, cioè è arrivato dall'altra parte della riva, e quando l'esercito era nel mezzo del Mar Rosso, e allora l'acqua a destra e a sinistra erano come due pareti, come qui in questa sala a destra e a sinistra ci sono due pareti, e loro andavano a piedi asciutti in mezzo a queste. Poi è successo quando il popolo di Dio aveva attraversato il Mar Rosso, questo che li separava dall'Egitto, e quando gli egiziani andarono per la stessa via, per gli uni questa via potevano entrare e per gli altri è venuta la perdizione, sono stati coperti dall'acqua e non li ha visti più, non li si è visti più. Alla croce del Golgota, fratelli e sorelle, è successo così che il sangue è stato versato. Una separazione, una chiamata fuori è venuta, è per mezzo del sangue dell'agnello, e quelli che sono stati redenti per il sangue dell'agnello e sono stati chiamati fuori dalla cattività babilonese. E quando il nostro fratello diede questa testimonianza della liberazione, siamo sinceri, tutte le comunità, non sono come delle cattività, tutti possono entrare, ma nessuno può uscire. E così è fino a oggi. Nella Chiesa di Gesù Cristo non ci sono dei membri che uno entrare o uscire, un entrare dentro per uno spirito e per essere battezzati nello stesso corpo, non membri. Mit, la parola, noi siamo membri, noi non siamo aggiunti, noi siamo membri originali. Il nostro Signore in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni 15, l'ha mostrato nel modo migliore. Io sono la vite, voi siete il tralci. Così come il candelabro era stato fatto da una massa, da una pietra, da una pupita d'oro, così la Chiesa del Nuovo Testamento è di un pezzo. E il nostro Signore ha preso sempre gli esempi dalla natura affinché tutti possano capire quello che lui dice. Non ha usato delle parole accademiche, perché se no l'avrebbero capito solo i sapienti. Il Signore ha parlato così semplicemente che tutti potevano capirlo quando gli viene rivelato da Dio. Questo appartiene a questo, e quando il Signore dice: io sono la vite, voi siete i tralci, noi sappiamo che i tralci vengono fuori dalla vite, e che i tralci prendono la vita dalla vite, e poi viene manifestato il frutto, la vita che è nella vite, è la stessa vite che è nei tralci. Così la vita che viene dalle radici viene manifestata nei tralci, e questo si tratta oggi che la vita di Gesù Cristo per mezzo di noi venga rivelata, la forza di Dio, tutta la vittoria che Dio ci ha dato in Cristo. E poi c'è ancora la domanda, e com'è con le esperienze e le promesse di noi, com'è con prendere possesso di tutto quello che alla Chiesa è andato perduto. Fratelli e sorelle, noi effettivamente abbiamo la promessa del restauramento di quello che Dio aveva detto da tempi antichi, così è scritto in Atti 3, e per ritornare al punto, noi possiamo annunciare tutto il consiglio di Dio, ma nelle dirette promesse che gli vengono date alla Chiesa prima del rapimento, e se noi non osserviamo queste promesse, allora non possiamo arrivare alla meta, perché è scritto sempre: chi ha orecchi, orecchi, quello che lo Spirito dice alle chiese, e lo Spirito rivela la parola, conduce nella parola. Quante volte da primo Pietro l'abbiamo letto, che noi, che delle promesse importanti abbiamo ricevuto, siamo partecipi della natura divina. Ieri abbiamo letto: tu mi hai tratto fuori dal seno, dal grembo materno, così come Dio la parola soprannaturale la mette in noi, nel cuore naturale, ma che è diventato nuovo, perché Dio, il Signore dice: io vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, un nuovo patto farò con voi. E siamo adesso al punto, il rinnovamento deve venire, il collegamento deve venire da Dio verso di noi e poi da noi verso Dio. Come sempre diciamo, l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito. Ancora una parte molto importante: come con la nostra vita, con la nostra condotta, il nostro camminare con Dio, con la sua, con l'armonia nella sua parola. Enoch, il settimo dopo Adamo, camminò con Dio e all'improvviso non era più, è stato rapito e non è stato più trovato nella terra. E se pensiamo quello che è scritto in Amo 3:3, camminare dove due camminano due insieme, a meno che non si sono incontrati e vanno nella stessa via, chi vuole camminare con Dio deve stare dalla sua parte. Dio, noi dobbiamo venire nella via di Dio, Dio non verrà nelle nostre vie. E quando il Signore era qui sulla terra, l'ha rivelato in modi differenti, per esempio nella via di Emmaus, quando lui viene a noi, ci rivela la sua parola, ci conduce in tutte le verità, e questo lo viviamo effettivamente sempre nuovamente, che Dio nella sua parola rivelata ci conduce lì dentro, Questo anche l'abbiamo detto a chi la parola di Dio non viene rivelata, discute e discuta, viene sempre con argomenti, ma a chi gli viene rivelata ringrazia, ringrazia e va nelle sue vie con Dio. E a chi gli è rivelata per lo Spirito di Dio non parla più con carne e sangue, non va più. Nei spirituali, ma chi riceve la rivelazione per mezzo dello Spirito ha ricevuto la risposta da Dio e la risposta deve essere data a ognuno personalmente, no, non può darla l'uomo alla donna o il predicatore alla Chiesa. La fede viene dalla predica e la predica viene dalla parola di Dio e lo Spirito di Dio conduce in tutte le verità. Quindi chiamata fuori, separazione, in essere portati in armonia con la parola e con la volontà di Dio e per vivere che noi veramente nella fede camminiamo con Dio. Una domanda c'è ancora. Perché noi col battesimo dello Spirito Santo dobbiamo aspettare tanto? Fratelli e sorelle, quando noi arriviamo al punto dove sopra la redenzione ci possiamo rallegrare con tutto il cuore, dove ogni dubbio viene messo da parte e noi possiamo giubilare e cantare. Io ho pace con Dio, ho trovato pace con Dio, i miei peccati sono perdonati, io sono libero, io sono libero. Gesù mi ha dato la vita, io sono libero, sono libero. La nostra distretta consiste in questo, che noi giriamo in cerchio e il nemico ci può molestare e ci dice sempre sei hai fatto questo, hai fatto questo. Il diavolo è un bugiardo e rimane un bugiardo. Noi siamo quello che Dio ci ha fatto di noi nella sua parola. Dio ci ha redento, è vero? La redenzione è è diventata una parte della nostra vita. Noi siamo redenti. Questo lo possiamo lodare. Il nostro peccato è stato perdonato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, come è successo il battesimo? La preghiera, la lode, questa certezza di fede l'avevano presa, sapevano di essere una parte di Gesù Cristo, l'allegrezza sopra la redenzione ci conduce alla lode, al ringraziamento e noi preghiamo e preghiamo. All'improvviso lo Spirito Santo scende, viene l'unzione sui redenti, così come è venuto nel Redentore, e poi può essere chiamato dall'alto. Questo è il mio amato figliolo, questa è la mia amata figliola in cui mi compiaccio. Leggiamo ancora questi passi che vanno al nostro cuore, che noi crediamo, e particolarmente quello che già abbiamo letto in Romani 5. Qui Romani 5, nel versetto 5 è scritto: o la speranza non delude. perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Il battesimo è una cosa, Giovanni poteva battezzare nell'acqua, gli disse colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Per favore nessuna discussione su questo, essere aperti e dire, amato Signore, questa promessa l'hai dato in Luca 24, in Atti 1 l'hai ripetuto e hai detto rimanete in Gerusalemme finché sarete rivestiti con la potenza dall'alto. Questa promessa la possiamo portare al Signore e dirgli siamo figlioli di tutte le promesse, ogni promessa. Sì, amen. E poi come un fiore si apre e abbiamo il collegamento con Dio e in quel momento lo Spirito Santo scende e ci riempie sempre nella preghiera, sempre nella lode, sempre nel ringraziamento per quello che Dio ci ha fatto per mezzo della redenzione che è successa alla croce del Golgotha. Come abbiamo letto qui, magari la domanda era il fratello Frank Branham, gli è stato detto soltanto amore perfetto entrerà. Poco tempo fa ho letto un libro in inglese, nel libro ci sono 38 pagine che sono state scritte sul fratello Frank e tutto quello che uno si può immaginare è scritto lì su di me e sono state prese, io normalmente non li leggo queste cose, ma queste 38 pagine le ho lette e quando ero pronto, è venuto un amore di Dio verso di me e ho pregato, ho potuto pregare per questo fratello. Signore, perdonalo, perdonagli tutto quello che lui ha fatto. Gente giudica da lontano, 8.000 chilometri lontano da qui, non sono mai stati qui e scrivono. E lo mandano in tutto il mondo. Cari fratelli, amore perfetto, pregare anche per nemici. Noi non ci siamo fatti nemici degli uomini, ma loro sono diventati nemici, come nel giorno del nostro Signore, in Gesù Cristo, l'unigenito nato da Dio. È stato manifestato l'amore di Dio, ma i dottori, i scrivi, in Matteo 28, 7 volte, ai farisei li ha afferrati e gli ha detto tutto quello che doveva dire. Lui ha il diritto di fare questo. Lui può dire quello che loro avevano di sbagliato e che non era giusto. A pensare di quello che il fratello Branham ha detto nella differente predicazione, bisogna riportare tutto nella Bibbia e solo quello che è scritto nella scrittura è vero e la parola di Dio rimane in eternità. Noi sappiamo anche che il fratello Brana non voleva insegnare nulla e non ha insegnato nulla, nulla di quello che sia stato Bibbio. Se sono delle espressioni che i fratelli prendono dall'insieme e che fanno le loro proprie dottrine su di questo, allora possiamo dire loro disprezzano la parola di Dio, mettono la Bibbia da parte e dicendo nessuno capisce la Bibbia, solo il profeta l'ha capito. Fratelli e sorelle, a chi gli ha aperto il Signore la mente per la scrittura, tutti quelli che erano riuniti e che l'hanno ascoltato e che hanno ricevuto la stessa rivelazione che Dio aveva dato ai suoi apostoli e ai profeti, la stessa rivelazione l'abbiamo noi ricevuta per mezzo dello stesso Spirito e noi siamo nella verità per grazia. Ancora un punto che già che ho ascoltato che magari oggi ci sono dei battesimi per il caso che dovrebbe essere che sì, voglio leggere Romani 6. Romani 6, dal versetto 3, o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battizzati in Cristo Gesù siamo stati battizzati nella sua morte. Quindi prima morire e poi essere seppelliti. E Paolo poteva dire, io sono stato crocifisso con Cristo, io sono morto, adesso non vivo più io, ma è Cristo che vive in me. E poi nel seguente versetto, versetto 4, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella morte. Nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E poi viene il motivo perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Questa mattina ho guardato su un battesimo che era scritto il nome del Dio Trino. Ho pensato a questa parola in capitolo 6. Noi tutti che siamo battezzati in Gesù Cristo, non in una formula, non è una formalità, ma quando siamo stati crocifissi con Cristo, veniamo seppelliti con Lui nella sua morte e nella sua risurrezione, alla prima risurrezione saremo partecipi. L'abbiamo letto nella parola di Dio. Quanto tempo ancora i credenti e vogliono rimanere in differenti comunità e chiese e non ascoltare la chiamata. Il tempo della grazia viene alla fine e voglio che tutti lo capiscano in modo giusto. Non abbiamo niente contro una chiesa o comunità o direzione di fede, quello che possa essere. Ma Dio non parla solo al suo popolo, che è diviso dappertutto. La sorella Brigitte l'ho menzionata, che ha 25 anni, lavora nell'ufficio. È stata educata dalle monache cattoliche, è stata educata cattolica e vediamo la grazia di Dio che gli è stata data, ascoltato, ha creduto e l'ha accettato. Noi non siamo contro le chiese, noi siamo contro che la massa viene mantenuta nella cattività, e per questo è scritto in Luca 4, lo Spirito di Dio era su di me per liberare i prigionieri. Quando l'unzione dello Spirito Santo viene in noi, quando non viene fatta diplomazia e politica, quando l'unzione è su di noi, allora dobbiamo dobbiamo annunciare in tutte le chiese e religioni, dobbiamo annunziare che sono liberi e dire se appartenete al popolo di Dio non toccate nulla di mondo, allora Dio vi prenderà e lui abiterà nel nostro mezzo e noi saremo il suo popolo. Volete questo? Vogliamo questo con tutto il cuore e con tutta l'anima? E quando qui è scritto, noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo, una traduzione dice in Cristo, gli altri per Cristo, lì c'è solo una parola in greco, eisais, o sopra o sotto, non vi fate su queste cose problemi, fatevi preoccupazioni, affinché voi veniate con lui crocifisso, con lui seppelliti per nascere a una nuova vita con lui per mezzo della fede al nostro Signore Gesù Cristo. E poi, fratelli e sorelle, il battesimo non soltanto una cosa che si vede, e poi i battezzati nel passato, così come l'hanno afferrato, io sono stato crocifisso con Cristo, sono stato seppellito nella sua morte, io sono nato, sono risuscitato a una nuova vita per camminare con Lui. Prima viene la crocifissione, il morire. Poi viene il battesimo per mostrare che noi siamo morti, crocifissi con Cristo, siamo morti a noi stessi e vogliamo vivere con Lui. Qui anche il punto, chi non lo prende in fede, allora si opporrà e dirà il mio battesimo è valido. Viene con argomenti, ma quando noi crediamo, come dice la Scrittura, allora è scritto in Marco 16, 16, chi crede che verrà battezzato sarà salvato. E in Atti 2, 38 è scritto, ravvedetevi, ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, come conferma che i vostri peccati per mezzo del sangue dell'agnello sono stati perdonati. Nel battesimo, nella santa cena, non c'è perdono. Perdono è nel sangue dell'agnello, ma confermiamo noi questo, e il battesimo appartiene anche al perdono. E per questo l'obbedienza della fede deve essere manifestata in questo modo. Ancora su questo punto appartiene che la disobbedienza è la nostra perdizione, che l'obbedienza è la nostra redenzione e salvezza. Bisogna guardare nella scrittura la disobbedienza contro Dio e la sua parola. Era la perdizione del popolo di Israele e la disobbedienza contro la sua parola è la perdizione di ogni chiesa, era la mia e la tua perdizione, ma Dio ci ha tirato fuori dall'incredulità, dalla disobbedienza e ci ha portati all'obbedienza della fede. E per questo è scritto anche chi crede, come dice la scrittura, fratelli e sorelle, cari amici, queste non sono consigli che voglio darvi, questo è il Vangelo valido di Gesù Cristo, nostro Signore, che adesso, prima del ritorno di Gesù Cristo, deve essere annunziato a tutti i popoli, lingue e nazioni nel modo originale. Dio il Signore possa fare grazia che tutti ascoltino il suo messaggio e tutti quelli che ancora non sono battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, non pa lasciate passare l'opportunità, prendetela questa opportunità e lasciatevi battezzare in modo biblico affinché anche in questo punto siate obbedienti e in obbedienza andate nella via del Signore. Anche il Redentore disse, è giusto che compiamo ogni giustizia. Dio il Signore ci benedica, ci faccia grazia, che possiamo pregare l'uno per l'altro e che ci portiamo in preghiera e che possiamo preparare il nostro futuro, ma particolarmente che aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo e se Dio vuole, e c'è un altro viaggio in Israele, se Dio vuole, e Dio fino lì non è ritornato, dall'8 fino al 19 maggio. Possiamo dire queste date così, nessuno sa se il tempo finirà, non lo sappiamo, ma fare dei piani lo possiamo fare e particolarmente che rimaniamo nel piano di Dio. Israele è sempre un buon viaggio, è stato sempre una benedizione per tutti. Dio il Signore, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, l'Iddio di Israele che è diventato il nostro Padre, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, ci dia la rivelazione, ci faccia capire la scrittura, anche da Apocalisse 17, quando siamo passati ad Apocalisse 18, nel tempo dove tutti i re danno la loro potenza, dove in questo tempo la parola del Signore viene: voi mio popolo venite fuori, non toccate nulla di mondo. Ci sono due unità alla fine, l'unità mondiale sotto Roma e l'altra, la piccola schiera, il piccolo gregge che Dio si è compiaciuto di dargli il regno. E pensateci, quello che in Giovanni 17:23 è scritto: Padre, tu in me e io in loro, affinché noi tutti siamo uno, non 12 religioni che fanno un pellegrinaggio e nemmeno 6 religioni che si uniscono insieme, non il mettersi insieme della Chiesa è il compimento della preghiera. In Giovanni 17 l'unione, la chiamata fuori della Chiesa, l'Ecclesia, è scritto in greco, per noi la promessa che il Signore ritornerà per prenderci a sé e tutto il resto non abbiamo da preoccuparci. All'unità, alla fine ognuno apparterrà a un'unità o questo o quell'altra. E il fratello Branham lo disse chiaramente: gli uni avranno il marchio della bestia e l'altro il sigillo di Dio, e il suggello di Dio è lo Spirito Santo, suggellati con lo Spirito Santo al giorno glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la decisione deve cadere, e è quello che si tratta di fratelli e sorelle che si vogliono fare battezzare. Prendete a cuore quello che è scritto in Atti 2:41. Quelli che hanno accettato la sua parola si sono lasciati battezzare, e in quei giorni sono state aggiunte 3.000 anime. Adesso la fine della lettera circolare di quello che il fratello Branham ha detto, la promessa che Dio ha dato al suo corpo, la Chiesa Gesù Cristo. Il corpo deve fare lo stesso, perché il corpo e il capo appartengono insieme. Se Cristo è il capo, la parola, così il suo corpo deve essere lo stesso come il capo. Una chiesa della parola che è nata dalla parola è vergine nata dalla parola, e nessuna denominazione, dite amen su questo, vergine è nata dalla parola. E poi dice il fratello Branham: ascolta una voce, prendi la tua penna e scrivi, questo mi è stato dato quando lo Spirito parlò, e questo cerco di dirvelo. Secondo la legge della riproduzione, ogni cosa porta fuori secondo la sua specie. In questi ultimi giorni, alla vera Chiesa sposa arriva fino alla pietra angolare. Questo è Zaccaria 4, la pietra della vetta nella mano di Zorobabel. Questa sarà la grande chiesa. Viene detto super, magari questa parola non è ben scelta, ma loro diventeranno simili a lui, rifletteranno la sua immagine, affinché possano essere uniti con lui, saranno uno per mezzo di lei. La parola dell'Iddio vivente sarà completa, perfetta. Lo dico sempre, la parola di Dio è così preziosa, così meravigliosa, come il fratello Branham anche disse: l'ora del Carmelo viene, la decisione viene, Dio risponderà, in breve Dio risponderà. Lui, il suo popolo e la sua chiesa si rivelerà e verrà manifestato chi serve Dio e chi non serve Dio, chi ha solo religione o chi ha Lui. A Lui, Dio Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, sia gloria e onore nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi possiamo dire Dio ha visitato il suo popolo e le promesse della sua parola ce le ha fatto conoscere, è venuto a noi, ci ha parlato, ci ha aperto la mente per le scritture e noi tutti abbiamo la stessa rivelazione, la stessa mente e lo ringraziamo. Ringraziamo Dio per questo, nel nome di Gesù, amen. Ci alziamo e cantiamo il coro, così come sono, così deve essere. Come primo voglio domandare quanti sono qui che vogliono consacrare a Dio completamente, che non vogliono andare più per le proprie vie, né più per la propria volontà. Decidi tu sulla mia vita, oh Dio, affinché noi il nostro camminare con Dio lo incominciamo adesso in armonia con la Sua parola, in fede, in ubbidienza di fede, e che facciamo il nostro pellegrinaggio finché noi dalla fede arriviamo al vedere. Chi vuole essere incluso in questa preghiera, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Sì, noi tutti. E poi abbiamo la prossima domanda. Quanti sono in distretta? Dove c'è malattia? Dove ci sono dei legami, dove ci sono delle distrette, alzate le mani, abbiate fiducia, ci sono distrette di differenti tipi e c'è uno che ha detto chiamami nella distretta, allora ti salverò e tu mi loderai. C'è un Giobbe che poteva dire, io so che il mio Redentore vive. E alla fine ha potuto dire, prima avevo sentito parlare di te, ma adesso ho visto, abbiamo bisogno di questa rivelazione personale di Dio. Abbiamo altre distrette che possiamo portare al Signore. Allora alzate la mano. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Potete abbassare le mani. Adesso alla fine la domanda, chi vuole farsi battezzare? Abbiamo alcuni che si vogliono lasciare battezzare. Lì c'è una persona, vedo adesso. Lì c'è ancora qualcuno. Tre. Quattro. Adesso preghiamo e poi vengono quelli che si devono battezzare avanti. Ah sì, cioè adesso possono venire avanti quelli che si vogliono far battezzare. Vogliamo portare anche. Venite avanti, voi tutti che volete farvi battezzare, venite avanti affinché noi possiamo pregare con voi e vogliamo affidarvi alla grazia di Dio. Tutti quelli che vogliono lasciarsi battezzare, venite avanti. io vi conosco, il Signore vi conosce voi tutti, ci rallegriamo che avete seguito la chiamata, che siete venuti potete dimostrare che voi davvero entrate nelle orme di Gesù, perché nella teoria la possono dire tanti, tutti possono dire noi crediamo, possono dire tutti noi seguiamo il Signore, ma nella pratica si vede differente, nella pratica viene manifestato se le parole con la vita sono in armonia. Voi siete stati ubbidienti, volete andare in questa via di essere seppelliti con Cristo e con Lui per rinascere a una nuova vita. Guardate, caro fratello, tu hai dato la tua vita al Signore, sì, tu anche fratello, tu anche sorella, anche tu, sorella tu anche. Avete consacrato la via al Signore. Amen. Adesso siate i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. Sia lodato il Signore nostro Dio. Preghiamo. Padre Celeste, noi guardiamo nel trono di grazia, alziamo la nostra voce insieme e preghiamo in fede per tutti quelli che oggi sono presenti, per tutte le distrette, per tutte le malattie, per tutti quelli che sono legati, che sono nell'errore. Ti preghiamo per quelli che sono qui presenti, che ascoltano questa trasmissione. Amato Signore, rivela tu la tua vittoria, rivela la tua vittoria, rivela la tua forza e gloria. Ti ringraziamo per la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E ti ringraziamo che conduci tutto meravigliosamente. E ti ringraziamo per la conferma della tua parola, per la guarigione dei malati, per la liberazione di quelli che sono legati e per la benedizione che per grazia hai dato. Adesso ti preghiamo per quelli che si devono battezzare. Benedicili tu che con allegrezza vanno in acqua e come l'Etiopo ha potuto andare nel suo cammino allegramente, che possa essere così anche con loro. Se benedicici noi tutti, nel nome santo di Gesù, alleluia, amen, amen.